sono di nuovo con voi in diretta da Radio Missione Francescana. Stamattina è giusto l'8 maggio, giorno di San Vittore Martire. Nella liturgia ambrosiana il martire San Vittore, nostro patrono, è considerato una fulgida gloria della Chiesa milanese. Nato in Africa ed arruolato nelle milizie romane, prestò servizio a Milano dove diede forte testimonianza di fede. In lui possiamo vedere un cristiano che si pone al servizio della città. Una vocazione che ogni cristiano ha, potrà trovarsi in minoranza, ma non dovrà mai rinunciare alla costruzione del bene possibile. Ora con noi davvero stamattina, ed è un grande onore, Carla Mucilia Liverti, che giusto domenica scorsa, in cui è stata anticipata la festività di San Vittore, è stata nominata mamma dell'anno. Grazie Carla di essere con noi. E con lei il marito Francesco Aliverti. Insieme che cosa hanno costituito? Bene, ce lo diranno loro, ce lo diranno proprio perché è davvero una grande opera, una comunità familiare per minori in difficoltà che è stata avviata nel maggio del 2012 a Crugnola di Mornago. Si chiama Casa San Gabriele Arcangelo e Carla Liverti è stata proprio premiata anche per questo suo impegno, per questa sua vocazione. Cercheremo di capire da lei che cosa, come è nata questa vocazione, perché vocazione, di vocazione si tratta, e come è nata, come insieme hanno costruito e che scopi si sono dati, no? Cerchiamo di raccontare allora questa esperienza. Carla, un buongiorno a tutti quelli che ci stanno ascoltando in
buongiorno.
A tutti quelli che ci stanno ascoltando, e un augurio grandissimo a te, che davvero è un onore poterti avere qui con noi. Francesco, allora, com'è nata questa esperienza? Com'è nata questa comunità San Gabriele Arcangelo?
Ma questa esperienza ha una storia un po' più lunga, nel senso che nasce, potremmo dire, il giorno del nostro matrimonio, perché ricordo che quel giorno, tra le offerte che abbiamo fatto portare all'altare, di solito si usano portare i fiori, noi abbiamo, tra le altre cose, messo anche il nostro mazzo di chiavi di casa, dicendo proprio che l'intenzione nostra era quella di essere una famiglia in qualche modo aperta, accogliente. Poi questa cosa è rimasta un po' assopita per diversi anni, perché nel frattempo sono nati i nostri tre figli, siamo andati a vivere da una piccola casa, siamo andati a vivere nella casa un po' più grande di mio papà, che era rimasto solo e quindi aveva bisogno un pochettino di compagnia, e l'abbiamo accompagnato per alcuni anni. Lui è morto nel 2001 e subito dopo l'assistente sociale di Famiglia per l'Accoglienza, che noi avevamo conosciuto io un po' per studio, per esperienza che avevo fatto, ci ha proposto di cominciare a fare delle accoglienze. Non sono ancora gli affidi che stiamo facendo adesso, siamo partiti proprio da accoglienze di famiglie che venivano a Varese perché avevano dei bimbi che dovevano essere curati all'ospedale per problemi di udito e rimanevano qua in zona anche una settimana, 10 giorni, quindi avevano bisogno. Siamo entrati nel giro delle famiglie che facevano questo tipo di accoglienza e per alcuni anni abbiamo fatto questa cosa qua. Dopodiché sempre questa assistente sociale ci ha chiesto di cominciare ad accogliere in pronto intervento dei bambini. Pronto intervento vuol dire che sono situazioni molto a rischio, per cui i bambini devono essere tolti immediatamente dalla situazione a rischio e collocati provvisoriamente in un posto che li accudisca in attesa di essere collocati in una situazione più adeguata a loro, che può essere un'altra famiglia affidataria piuttosto che un'adozione, una comunità. Ecco, abbiamo fatto due esperienze di questo tipo e nel 2005 è il primo affido che è avvenuto, una richiesta di accogliere una mamma diciottenne con un bimbo di 2 anni e mezzo. Questa è stata proprio la vera prima esperienza di affido.
Bimbo che voi avete.
Che bimbo che tuttora, avete, tuttora che è con noi, che ormai ha 15
grande,
anni.
Ecco.
Esatto, è diventato un gran ragazzotto. E proprio l'esperienza di questo bambino qua ha fatto nascere l'idea della comunità familiare, perché dopo pochi anni la mamma è andata a vivere con un compagno, il bambino è rimasto lì, quell'estate per lui è stata una grossa sofferenza, è diventata anche attraverso manifestazioni anche abbastanza dure, pesanti, aggressive, soprattutto nei confronti di Carla. Sembrerebbe una contraddizione, perché uno di fronte a questa roba qua dice: ma chi me lo fa fare? Cioè, mi trovo pure di fronte a delle violenze, delle aggressioni. Invece è stata proprio questa cosa qua, mi ricordo bene quell'estate, che Carla ha detto: noi dobbiamo fare qualche cosa di più consistente, di più permanente. E in quell'estate lì abbiamo incontrato anche, eravamo al mare, dagli amici che hanno delle comunità, e ci hanno proprio proposto questa idea della comunità familiare. Noi siamo tornati, abbiamo cominciato a ragionare. Io devo dire la verità per la mia parte, poi lascio la parola a Carla, che sicuramente l'ha maturata diversamente. Io immediatamente ho fatto resistenza a questa cosa qua, mi sembrava proprio una cosa oltre le nostre forze. Ho detto: non... fermi un attimo, ragioniamoci un attimo. Poi casomai vi racconto come ho fatto a maturare invece questa accettazione.
Bene, allora la parola passa a Carla. Come mai tu sei stata di sprone e hai visto più in lontananza? Sei stata una profetessa da questo punto di vista, no?
Sì, l'esperienza di questo bambino lasciato dalla mamma, mi ha proprio la sua sofferenza mi ha proprio portato a dire: non possiamo chiuderci, ma noi dobbiamo spalancare le porte. Ma prima di tutto spalancare le porte del nostro cuore, cioè noi non possiamo limitarci a non accogliere altri. Quindi ho proprio detto a Francesco che desideravo aprire una casa in cui la comunità potesse fare, non proprio comunità in sé, ma potessimo fare da traduion, cioè un ponte tra comunità e famiglia, per cui è nata la comunità familiare. Ma è proprio stato davvero questo, io lo ricordo molto bene, questo passaggio di questo bimbo che mi ha veramente fatto spalancare il cuore. Ne ho parlato subito con i miei figli e loro sono stati veramente molto contenti e d'accordo. Certo, non sapevamo che cosa andavamo incontro, perché c'è tutta una fatica. Per cui quando ne ho parlato con Francesco, ovviamente lui, molto più razionale, mi ha proprio detto: no, attenzione, io non sono molto d'accordo, perché vedo un po' di cose che non mi sono molto chiare, nel senso che proprio la fatica, l'energia da buttare dentro. E niente, io non ho mollato su questa cosa, ho proprio sentito che era la mia strada e su questa qui sono stata veramente tenace e ho continuato a dire a Francesco: pensiamoci, però facciamo, pensaci, prenditi tutto il tempo di cui hai bisogno, però non aspettare tanto, chiaramente, però dobbiamo assolutamente, io dobbiamo farlo, perché io davvero sentivo che era la mia strada.
Come hai motivato i tuoi figli? Perché i tuoi figli adesso sono grandi, ma effettivamente erano ancora adolescenti.
Semplicemente col mio desiderio. Io ho fatto capire loro che cos'era per me l'accoglienza, cioè dare la possibilità a un bimbo di trovare una famiglia, di trovare una mamma e un papà, che sono in quel momento non solo educatori, ma proprio papà e mamma, la loro figura, questa figura. E mi faceva molto piacere che ci fossero anche loro, cioè come fratelli, quindi accogliere veramente nella maternità e nella paternità con loro che sono fratelli. E loro hanno detto che ci stavano, che la cosa gli sembrava veramente molto bella e che aprire ad accogliere questi bambini non gli avrebbe creato assolutamente dei problemi. E devo dire che io non ho mai vissuto situazioni di gelosia da parte loro, questo di più, quell'altro di meno, assolutamente. Mi è sembrato che, certo, le loro fatiche ci sono, per carità, perché insomma gli spazi sono quelli che sono, molte volte questi ragazzini sono un po' irruenti, però devo dire che hanno accolto veramente molto bene e continuano ad accogliere e a camminare con noi.
Volevo aggiungere questa cosa. Il Gigi De Palo, presidente del forum delle associazioni familiari, no? In una lettera scritta all'Avvenire proprio domenica 5 maggio dice: le virtù dell'accoglienza, della gratuità, della reciprocità solo se apprese in famiglia possono essere praticate meglio all'esterno, in vari modi, in varie maniere. La nostra esperienza italiana ci insegna che la prima rete solidale è da sempre rappresentata dalle famiglie. E allora l'invito è di rimettere al centro la famiglia, ritornare a parlare di famiglia non come malato da curare, ma come cura del malato. Non diamo per scontato la famiglia e il suo ruolo di rilievo pubblico. Riacquistando il proprio ruolo sociale, le famiglie riacquisteranno anche la capacità di generare speranza, come fate voi. Un po' di musica, poi continueremo a parlare di questa esperienza. Sono con Carla e con Francesco Liverti, stiamo parlando della loro esperienza di accoglienza e in particolare appunto che è nata da una vocazione proprio già agli inizi del loro matrimonio. Questo è molto bello, quel mazzo di chiavi che avete portato come dono all'altare. Quindi è un'esperienza che vi ha contraddistinto sempre, in ogni caso. Non dico il lavoro che fa Francesco, ma già questo, già nella scelta del lavoro stesso o il lavoro che faceva precedentemente Carlo. Allora, questa comunità familiare che cos'è? Perché adesso è una vera e propria struttura portante, no? All'interno di una serie di regole, anche di controlli, di rapporti, di rete con le istituzioni, con i servizi sociali. Quindi è una comunità che è impegnativa, implica davvero un lavoro continuo e costante, diciamo di cui Carla è sempre
il motore,
ecco, diciamo che Carla è il motore. È sempre il motore di questa comunità, ecco.
Sì, diciamo che anche proprio dalla normativa della Regione Lombardia ha proprio voluto distinguere la comunità familiare dalle comunità educative, la caratteristica della comunità familiare è quella proprio che è gestita, condotta, è presente una coppia di genitori che garantiscono in qualche modo proprio il clima e la situazione familiare per questi bambini che vengono accolti. Da un certo punto di vista è sempre una famiglia affidataria, nel senso che i bambini vengono dati in affido per decisione dei tribunali, dei servizi sociali, eccetera. Certamente, essendo una famiglia che arriva ad accogliere anche 6 bambini contemporaneamente, deve darsi per forza di cose una struttura, lo richiede anche la normativa. Questo ha voluto dire all'inizio interfacciarsi con la ASL e con le strutture che danno le autorizzazioni per fare queste cose, quindi abbiamo dovuto fare tutta una serie di pratiche anche burocratiche, abbiamo dovuto fare un intervento anche strutturale sulla casa, perché per quanto grande non era grande abbastanza per accogliere tutti questi bimbi, e quindi abbiamo fatto 2 anni di lavori di impresa edile che ci ha ribaltato un po' la struttura di casa. Abbiamo dovuto adeguarci anche rispetto ad avere per ciascuno dei bambini una cartella personale dove vengono raccolti i dati personali, vengono fatte delle relazioni regolari ogni 6 mesi circa, c'è un interscambio con i servizi sociali.
C'è un controllo, ecco, perché in questo attacco al terzo settore diciamo che veramente la comunità familiare si distingue per la serietà.
Essendo accreditati presso le strutture pubbliche, c'è da parte delle strutture pubbliche un controllo regolare, vengono a vedere se la casa è adeguata, se è in ordine, se è pulita, se le cose che dichiariamo di fare sono effettivamente fatte e sono documentate anche in queste cartelle. Quindi sì, non è una cosa che si può improvvisare o mettere lì in qualche modo. Siamo verificati.
Carla, quali sono questi bambini che voi accogliete? Perché sono sempre bambini che hanno alle spalle situazioni molto difficili, storie familiari molto complesse, no?
Certo, sono bambini che hanno delle spaccature e hanno dei legami completamente spezzati, per cui noi li accogliamo, e quello che a me viene proprio da dire è: noi non è che facciamo grandi cose con questi bambini, li accogliamo, gli diamo una casa, la famiglia che siamo noi, e cerchiamo assolutamente di volerli bene, perché è quello che chiedono, non chiedono altro. Quindi io, mi viene naturale volerli bene, e mi viene naturale crescerli ad accudirli, per cui sento proprio che questa è una cosa importante per me, e loro me lo dimostrano, perché anche domenica, quando ho ricevuto questo premio, loro mi hanno fatto una pergamena, loro, firmata da loro, con su scritto che, vabbè, come lo dicono i bambini, sei la mamma migliore del mondo per noi. Però mi ha colpito questa cosa perché non me l'aspettavo, dico la verità. E ha cambiato il mio sguardo sulla vita, perché quando tu accogli un minore che è così sofferente, che, attenzione, non se l'è cercato, gli è arrivato, questo fa la differenza, e tu lo guardi e dici: ma come posso non volergli bene? Come posso non guardarlo come guardare il volto di Cristo? Per me è questo. E questa cosa mi fa crescere ogni volta, mi fa stare bene con loro, nonostante le difficoltà, perché non sono facili da gestire, e quindi li guardo e mi preoccupa il loro avvenire, perché questi legami spezzati portano un segno profondo, portano una cicatrice. E chiedevo proprio a un servizio, che abbiamo fatto un colloquio a casa, c'era anche la psicologa, ha detto: che cosa ne sarà di questi adulti, futuri adulti? E ci siamo risposte che non lo potremo sapere finché non lo vedremo, ma che queste spaccature comunque sono da rimettere insieme, e vedremo che tipo di adulti avremo, che uomini avremo. Noi ce la mettiamo tutta per renderli uomini e donne possibili di stare in una società, e soprattutto che vivano la loro vita in maniera bella, e questo noi gli facciamo vedere, che la vita, nonostante il loro grande dolore e le loro spaccature, ha ancora qualcosa di bello. e noi speriamo di trasmetterglielo ogni volta.
Anche perché è davvero molto difficile, ti trovi con dei ragazzi che, o dei bambini che stanno lì per 6 mesi o che possono star lì anni, no? E quindi tu devi dare tutto in quel breve tempo, come dici tu, l'amore è talmente grande che come fai a non darlo ad un bambino che già è provato, che già è sofferente, che già ha vissuto dei dolori così forti nella vita come il distacco dalla propria famiglia o la morte o la malattia di uno dei due genitori. Insomma, ci sono situazioni davvero difficili. E la complicazione anche di questo vostro, diciamo, lavoro, di questo vostro impegno educativo è dato anche dalla relazione che avete anche con le famiglie d'origine, perché questi bambini comunque mantengono una famiglia d'origine. Ecco, quali implicazioni comporta questa attività educativa che voi svolgete nei confronti delle famiglie?
È molto complicato lavorare con loro perché sono famiglie in cui sono proprio già sgretolate loro, quindi rimettere insieme loro non è compito nostro e noi deleghiamo davvero al servizio e facciamo molto riferimento al servizio perché se cominciano a intromettersi all'interno del nostro compito educativo con i bambini o anche semplicemente nelle nostre attività quotidiane diventa un disastro. È veramente molto difficile comunque gestirli e negli anni abbiamo davvero imparato che tutto ciò che riguarda loro lo deleghiamo veramente al servizio, perché devono comunque anche rendersi conto che c'è un servizio a cui si va a capo, per cui non devono fare riferimento a noi ma a loro. Per cui nulla, è difficile e veramente cerchiamo di delegarlo perché ognuno abbia i suoi compiti, perché sennò diventa complicato gestire i ragazzi, già lo è. Se poi implichiamo anche i genitori, eccetera, è veramente dura.
Voi continuate però ad essere formati per questo tipo di lavoro, anche in questa rete solidale in cui siete dentro, no Carla? Nel senso che venite aiutati continuamente.
Sì, noi facciamo degli incontri regolari con Dimore per l'Accoglienza e con Famiglie per l'Accoglienza, facciamo anche dei corsi di formazione dove veniamo proprio aiutati anche a essere formati come non solo educatori, anche come genitori di questi ragazzi che transitano a casa nostra.
Bene, ancora un po' di musica, Carla, poi cercheremo di capire che cosa vuol dire essere genitori adesso, ecco.
Si diradano e oramai ti vedo. Non è stato facile uscire da un passato che mi ha lavato l'anima fino quasi a renderla un po' sdrucita. Vita, io ti vedo, tu così purissima da non sapere il modo, l'arte di difendermi. E così ho vissuto, quasi rotolandomi, per non dover ammettere d'aver perduto. Anche gli angeli, capita a volte, sai, si sporcano, ma la sofferenza tocca il limite, e così cancella tutto, e rinasce un fiore sopra un fatto. Siamo angeli, con le rughe un po' feroci sugli zigomi, forse un po' più stanchi ma più liberi, urgenti di un amore che raggiunge chi lo vuole respirare. Io ti credo, dopo che ho guardato a lungo la adesso io mi siedo. Non ci sono rivincite, né dubbi né incertezze. Ora il fondo è limpido, ora ascolto immobile le tue carezze. Anche gli angeli, capita a volte, sai, si sporcano, ma la sofferenza tocca il limite, così cancella tutto e rinasce un fiore sopra un fatto brutto. Siamo angeli, con le rughe un po' feroci sugli zigomi, forse un po' più stanchi, ma più liberi, urgenti di un amore che raggiunge chi lo vuole respirare.
Bene, vale la pena di investire sul ruolo della famiglia, di una famiglia che accoglie, no? Ciascuna famiglia è accogliente, soprattutto nei confronti dei propri figli, ma anche di tutte le persone che incontra. Però sentire voi aiuta anche ad essere, come dire, ad imparare uno sguardo diverso sulle persone che uno incontra, soprattutto sui bambini, no? Perché, come diceva Carla, è il cuore poi che si apre, no? Non puoi rimanere indifferente, non puoi essere distaccata rispetto a situazioni e bambini che portano già con loro delle situazioni, cioè, di fatica, di dolore. E sicuramente questo vostro cuore è un cuore grandissimo, così grande che ne è data anche riconoscimento pubblico, e questo mi sembra una cosa importante in un momento in cui la famiglia è come se avesse perso il suo compito educativo, il suo ruolo sociale, il terzo settore viene attaccato da diverse parti politicamente, come se invece fosse necessario recuperare questo aspetto, recuperare anche un aspetto di amicizia tra famiglie, nella necessità che una famiglia non sia sola, non solo nel vostro caso, ma che si, come dire, interfacci con altre famiglie per essere, non solo per essere aiutata, ma per aver cura, per imparare anche, come dire, a tirare grandi figli in un certo modo, a far crescere i ragazzi. Si impara sempre, no, Francesco?
Certo. Per tornare un po' all'inizio, proprio su questo tema qua, il fatto che noi abbiamo definito questa nostra situazione come una vocazione, non è una parola a caso, perché proprio dentro nella vocazione, nel senso della parola vocazione, ci sta il fatto che non è una cosa che hai deciso te, un progetto che hai fatto tu. Noi è vero, abbiamo messo quelle chiavi all'inizio, però non sapevamo neanche cosa avesse voluto, mai più immaginavamo di arrivare a quello che siamo oggi. Era una cosa così, come l'apertura del cuore.
Quanti bambini avete accolto già in questi anni?
Abbiamo fatto il conto, sono più o meno 30.
Una trentina di bambini, quindi un'accoglienza veramente a 360
però,
gradi.
Come dire, è vero che il nostro cuore in questo momento è abbastanza grande, ma è un cuore educato. Educato sia dal fatto che, appunto, non avendo scelto noi questa cosa qua, ma essendocela trovata come una proposta a cui abbiamo aderito, delle richieste che ci sono arrivate, cui abbiamo detto sì, qualche volta abbiamo detto anche no, perché magari non era il momento. Quindi, e poi l'altra cosa è che questo che accennavi tu prima, una rete di amici. Che condividono queste scelte qua, il fatto di far parte di Famiglie per l'Accoglienza. Noi questa cosa qua è cresciuta dentro l'appartenenza a Famiglie per l'Accoglienza, e all'interno di Famiglie per l'Accoglienza, Carla prima ha accennato a questo nome di More per l'Accoglienza, ma è praticamente all'interno di Famiglie per l'Accoglienza l'associazione che raccoglie tutte le case famiglia che fanno riferimento a Famiglie per l'Accoglienza. Siamo in questo momento una decina di esperienze in tutta l'Italia, per cui noi regolarmente ci troviamo, ci confrontiamo, facciamo proprio della formazione specifica, chiamando persone che hanno grosse esperienze in questo, non so, la Adele Tellarini, che ha una comunità a Bologna da anni, il vescovo Camisasca, che ha un'esperienza di come educatore e anche di sacerdoti, cioè
Reggio persone, Emilia, ecco lui,
esatto, vescovo di Reggio Emilia, cioè ci riferiamo a persone che ci danno una mano proprio ad approfondire il senso di quello che stiamo facendo, non semplicemente a parlare delle cose tecniche. Per noi è molto importante recuperare il senso vocazionale di questa esperienza qua.
Siete seguiti anche da un sacerdote, insomma, avete un gruppo.
Abbiamo un sacerdote che tra l'altro è proprio di Varese, il Don Giovanni, che da un annetto circa ci segue anche con regolarità, viene a casa nostra con un gruppo di altre famiglie più giovani che stanno verificando un po' questo tipo di vocazione o di possibilità
di cammino,
e facciamo degli incontri insieme dove c'è la parte in cui si riflette insieme su alcuni testi e c'è la parte anche di condivisione a cena, per cui conviviale anche, quindi non, cioè viviamo la vita, non è che facciamo i teorici della vita.
Questa è la cosa più importante, cioè l'esperienza è un'esperienza davvero concreta, un'esperienza di volti, di visi. Io ho conosciuto alcuni di questi bambini, alcuni di questi ragazzi. Ti chiedo di parlarne di uno che a te, come dire, perché quando tu hai un bambino in casa per un certo periodo non puoi non affezionarti, quando se ne va diventa veramente sempre, anche se tu sei pronto, sei preparato, ti aiutano ad operare un distacco, però c'è sempre, come dire, una sofferenza, Carla, no?
Ecco. Sì, è vero. Allora, una è una bimba che è stata con noi 9 anni, è arrivata che ne aveva 2 e mezzo, è andata via che ne aveva 11, e è stato molto doloroso lasciarla andare perché è stata veramente con noi, è stata parte della nostra famiglia interamente, per cui io personalmente l'ho vissuta veramente a pieno, e lei ha vissuto la nostra famiglia così, perché lo si percepisce, lo si vede da tante cose. E poi c'è stato un bimbo che è arrivato per un anno dove, ecco, lui mi ha proprio richiamato a capire esattamente che cosa vuol dire il contatto con i genitori, nel senso che lui, non avendo assolutamente nessun rapporto familiare, ha vissuto con noi un anno dove noi l'abbiamo proprio goduto a pieno, ed è stato molto 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 doloroso quando è andato via, perché è stato proprio nostro totalmente, e non dovrei usare questo nostro, però lui ha fatto proprio parte interamente, a parte che è arrivato con una situazione veramente drammatica. E un medico mi aveva detto: no, voi avete fatto il miracolo per questo bambino. Io non ho visto questa cosa, però lui ci ha dato veramente tanto e ha reagito, perché su tutti gli stimoli che gli abbiamo dato ha reagito alla grande. Per cui vedere le sue evoluzioni a me personalmente ha allargato il cuore e l'ha riempito di un amore incredibile. Quindi ce l'ho nel cuore.
Posso aggiungere una cosa? Forse... o almeno chi mi conosce sa che per me la parola vocazione è proprio un mio pallino fisso, anche questa cosa qua, cioè io la vocazione l'ho capita proprio ed è stato il motivo per cui io dopo un anno di resistenza ho accettato di seguire Carla nell'idea della comunità familiare, perché mi è arrivata questa descrizione precisa della vocazione, che diceva che ogni circostanza che ci capita di vivere è proprio la modalità concreta con cui il Signore a me personalmente mi fa fare una strada verso la santità. Anche questi esempi che ha fatto Carla sono esattamente dentro questo cammino qua, cioè noi naturalmente saremmo degli egoisti che cercano di trattenere questa roba qua. Il fatto di aver fatto questa esperienza con questo bimbo ci ha proprio insegnato una cosa che va addirittura al di là di ogni cosa, che da una parte qualcuno ha definito verginità, cioè questa capacità di non possedere,
gratuità,
di
un amore gratuito,
per cui totale, a un certo punto l'altro deve poter fare la sua strada e non devi trattenerlo. perché non è tua proprietà.
Questo veramente va detto ad ogni genitore, che i nostri figli non sono nostri, ma che effettivamente noi li abbiamo per farli diventare grandi, per farli diventare delle persone, per farli crescere, per far acquisire loro un'autonomia, per buttarli dentro nella realtà. E questo fate anche coi figli biologici e non che vi ritrovate, perché comunque voi vi dedicate a loro come se fossero vostri figli. Io vedo solo le attività anche che fate all'interno della casa, ma fuori, la cura che avete nei confronti dei bambini. Uno fa l'attività, tutta l'attività sportiva, l'attività musicale, insomma un'attenzione anche, Carla, alle risorse che ogni bambino ha, no? Questo è una cosa che mi colpisce molto sempre.
Sì, io sono stata all'università con questi ragazzini, li abbiamo portati a partecipare a un esame di mia figlia Daniela di terapeutica artistica, e mi ha colpito la docente che mi ha chiesto: ma signora, come mai questa esperienza? E io le ho proprio detto: guardi, io credo che questi bambini abbiano bisogno di fare, perdonatemi il doppio, ma esperienza nell'esperienza. Cioè vuol dire che loro non hanno avuto la possibilità di fare delle esperienze belle per la loro storia, per cui io sento davvero che fare queste esperienze di bene e di bello a loro li aiuta proprio a tirar fuori il meglio di sé, perché è questo che dobbiamo fare, tirare fuori il meglio di sé, perché loro non ci credono che c'è il bello e il buono loro, e noi abbiamo il desiderio di aiutarli, perché il bello e il buono c'è in ognuno di noi.
Bene, ancora un po' di musica e poi termineremo l'intervista con i nostri amici Carla e Francesco Aliverti.
È chiaro adesso, ora riesco ad essere me stesso, nella vita tu sei il mio successo, io che con l'amore non ci avevo preso mai, è chiaro adesso. Sei nei guai, mi chiedi aiuto se non ce la fai, e capisco, di amarti non me l'hai chiesto, ma il mio posto è con te, è chiaro adesso, ora riesco ad essere me stesso, nella vita tu sei il mio successo. Sorta e scordarmi di me, guardarti sai mi calma già, quando alla fine qualche cosa non va, e capisco, perché se ti vedo esisto, non c'è gusto senza di te. Vado in
parlando con Carla e Francesco Liverti, stiamo parlando del loro modo di tirar grandi dei ragazzi, del loro modo di educare. Ma mi interesserebbe capire meglio che cosa richiedete a questi ragazzi che comunque entrano a far parte della vostra famiglia. La vostra comunità si chiama comunità familiare, quindi sono all'interno di una famiglia e come per ogni figlio si chiede loro di essere dei bambini responsabili, si chiedono, cioè questi bambini hanno dei diritti ma hanno dei doveri, e in qualche modo voi cercate di, da una parte, valorizzare tutto quello che è possibile valorizzare di risorsa per ogni bambino, ma al tempo stesso li stimolate a diventare sempre più responsabili, sempre più, come dire, autonomi, o no?
Sì, con questi bambini il rischio è quello che, appunto, siccome hanno una storia di sofferenza, di disagio eccetera, che sia portati a un certo senso di pietà per cui li si lascia un po' andare. Questo è molto rischioso perché non li aiuta a crescere. Noi la nostra posizione è più una posizione di equilibrio tra uno sguardo accogliente delle difficoltà, delle fatiche, delle fragilità di questi bambini, ma allo stesso tempo anche una richiesta molto precisa, anche insistente, e anche che loro assumano delle responsabilità adeguate alla loro età. Però per esempio i nostri bambini tutti in casa hanno un piccolo compito di aiuto: apparecchiare, sparecchiare, farsi il letto, sistemarsi la camera. Cioè non è tanto perché poi abbiamo anche una donna delle pulizie che viene a darci una mano, ma non sarebbe educativo che loro, a loro fosse permesso, siccome appunto poverini, di lasciare tutto in disordine, tanto poi c'è la donna delle pulizie. No, è importante che loro facciano la loro parte, che sentano che fanno parte di una famiglia, che quindi danno una mano nel loro piccolo. C'è chi ha 6-7 anni e fa la cosa adeguata alla sua età, c'è chi ne ha 11 e fa qualcosina di più. Però a tutti è richiesto, in casa ma anche al di fuori, magari nella scuola. Sono molto affaticati perché hanno tutti più o meno dei problemi nell'ambito dell'apprendimento. Li si aiuta in questo modo qua, con strumenti adeguati. Abbiamo anche degli educatori,
anche dei volontari
che vengono a darci una mano per i compiti, lo studio eccetera. Dall'altra parte abbiamo trovato che attività extra, soprattutto sportive, sono di grande aiuto per loro, per una stima personale, per cui ciascuno di loro fa una di queste attività e devo dire che loro rispondono molto bene. Un'altra cosa che gli viene offerta è quella di queste esperienze che noi facciamo abbastanza frequentemente, di momenti di vacanza, che non sono semplicemente momenti di svago. Andiamo in posti, l'ultima vacanza pasquale siamo stati a Cortona dalle suore clarisse di clausura, che conosciamo da diversi anni, e che per noi personalmente è un'esperienza di arricchimento molto grosso. Ma anche i bambini capiscono, vivendo certi momenti, capiscono, hanno a che fare con queste persone, cosa gli trasmettono, l'accoglienza che hanno anche da queste persone.
Certo.
Anche le suore a pella che abbiamo, cioè si sentono accolti e vivono delle esperienze di bene per loro.
Bene, Carla, vuoi concludere tu questa? Veramente sono felicissima di avervi qui e sono felice che tu abbia ricevuto questo riconoscimento da parte della città di Varese, da parte della famiglia Bosina. È cambiato tanto in voi, siete cambiati molto, sono cambiati molto questi ragazzi. Che cosa possiamo lasciare, cosa possiamo dire alla fine di questa nostra intervista? A chi ci sta ascoltando, le famiglie, i genitori?
Ma io posso dire questo, io sono una persona molto esigente, questo lo riconosco, con questi ragazzi lo sono, ma per la loro vita. Io dico sempre, non siete stati, sicuramente lo sappiamo tutti, non sono stati fortunati, però la vita vi dà delle offerte e voi dovete prenderle con tutte e due le mani e stringerle. Noi vi aiutiamo, però deve arrivare da voi, e quindi li sproniamo a prendersi il meglio della vita.
Bene, vi ringrazio davvero di cuore, ringrazio Carla e Francesco Liberti e oggi buon San Vittore a tutti anche da parte loro proprio in questo giorno di un grande santo che è il patrono della nostra città e nel riconoscimento che la città ha dato a Carla e quindi implicitamente anche a Francesco perché anche lui fa parte di questa comunità familiare San Gabriele Arcangelo. Grazie ancora a tutti voi che ci avete ascoltato.
Grazie a voi e buon San Vittore a tutti.
A tutti, grazie.